Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera per il nostro studio biblico torniamo a Giacomo capitolo 3 e consideriamo ancora una volta il tema del domare la lingua. E a giudicare dalla presenza di questa sera, devo dire che il messaggio della settimana scorsa certamente vi deve aver punto un po' troppo sul vivo. No, questi sono giorni molto impegnativi e so bene come funziona con le feste, la famiglia e tutte le cose che succedono. Mi piacerebbe che le cose non fossero così, però a volte l'insegnamento della parola di Dio finisce un po' per passare in secondo luogo. E specialmente in questo periodo dell'anno dovrebbe però essere la cosa principale nei nostri cuori. Però mentre torniamo di nuovo a Giacomo capitolo 3, riflettendoci su, pensavo proprio sull'intera questione della lingua e sono tornato con la mia mente alla mia infanzia, ed una delle cose che ricordo molto vividamente e che riecheggia nei corridoi della mia memoria è una frase che mia madre mi ripeteva spesso, che era qualcosa del tipo: Johnny, se ti sento dire ancora una volta una cosa del genere, ti lavo la bocca con il sapone. Vi è mai capitato? Bene. Non so se ai nostri giorni si usi più di tanto, non sono certo che oggi si traccino ancora confini netti fra ciò che è accettabile e ciò che non lo è, almeno non nel modo in cui lo si faceva quando ero bambino io, ma nella nostra famiglia le parolacce, le parole scortesi o prive di grazia, erano forse piuttosto rare, però quando capitavano, quando non erano appropriate, mia madre era pronta a lavarmi, a lavarci la bocca con il sapone. Voglio dirvi che riesco ancora a sentire il sapone, era il Fels Napta, quello era il sapone che usavo, un sapone molto amaro a base di soda caustica che ebbe veramente un forte effetto su di me. Infatti ancora oggi non ho assolutamente alcuna tolleranza per i discorsi empi, le parole cattive, il linguaggio volgare e penso che ciò possa dipendere non solo dalla mia teologia ma anche dal fatto che in diverse occasioni mi è stata lavata la bocca con il sapone. Potrei dire che mia madre apparteneva ad una lunga schiera di persone desiderose di avere un linguaggio puro e Giacomo certamente dal punto di vista umano è in testa a quella schiera perché il suo è il brano più esplicito di tutta la Bibbia per quanto riguarda la purezza del nostro parlare. Se Giacomo fosse ancora vivo e magari potesse parlarci al giorno d'oggi, sottolineerebbe certamente oggi forse più che in qualsiasi altro momento della storia del mondo la necessità che le persone si lavino la bocca spiritualmente parlando, se non proprio letteralmente. Sono certo che Giacomo fosse profondamente preoccupato per questa questione della purezza del parlare perché sapeva che anche il suo Signore lo era. Lui sapeva quello che abbiamo visto la settimana scorsa in Matteo capitolo 12, dove Gesù disse che dovremo render conto a Dio di ogni parola oziosa, non solamente delle parole empie, malvagie, ma anche delle parole oziose, delle parole dette con leggerezza, delle parole che non servono ad alcuno scopo buono e positivo. E sapendo come il Signore vedeva il parlare malvagio, quello gli diede un grande impulso a trattarlo nello stesso modo. E così, proprio come Gesù insegnò che il nostro parlare doveva essere puro, anche Gesù insegnò che il nostro parlare doveva o deve essere puro. E proprio come Gesù insegnò che il cuore di fatto si rivela attraverso la bocca, così Giacomo sta insegnando esattamente la stessa cosa. E voglio che lo comprendiate bene. In Matteo 12, 34 al 37, come abbiamo visto l'ultima volta, Gesù disse che sarete giustificati dalle vostre parole oppure sarete anche condannati dalle vostre parole. In altre parole, il vostro modo di parlare rivela talmente tanto ciò che avete nel cuore che in base al modo in cui parlate si può determinare il vostro destino eterno. La lingua fornisce la prova di ciò che il vostro cuore è realmente. Ed è una cosa molto, molto importante. La nuova nascita, la rigenerazione, la salvezza con la trasformazione e la santificazione che ne conseguono fanno di voi nuove creature e parte dell'essere nuove creature consiste nell'avere un nuovo modo di parlare. I cristiani parlano in modo diverso da come parlano gli altri, non in modo perfetto ma certamente in modo diverso. Ascoltate quello che disse l'apostolo Paolo in Colossesi, un testo molto importante, al capitolo 3. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate continuamente le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ora, Paolo sta dicendo che siete morti e che avete una nuova vita che è nascosta con Cristo in Dio. Quindi, con questa nuova vita, dovete rivolgere la vostra mente alle cose di lassù e non alle cose che sono sulla terra. Considerate dunque come morte le membra del vostro corpo terreno rispetto all'immoralità, all'impurità, alle passioni, ai desideri malvagi, all'avidità, che equivale all'idolatria. Poiché è a motivo di queste cose che verrà l'ira di Dio, e anche voi un tempo camminavate in esse quando vivevate in esse. L'implicazione è che ora che siete nuove creature avete un nuovo approccio alla vita, un approccio che è completamente nuovo, una natura trasformata ed un comportamento trasformato. E poi al versetto 8 dice: ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malizia, calunnia e parole ingiuriose dalla vostra bocca. Mettetele tutte da parte, perché non hanno alcun posto nella vita del credente. Non mentite gli uni agli altri, e questo è un altro genere di parlare illecito, visto che avete deposto il vecchio uomo con le sue opere malvagie ed avete rivestito il nuovo, che si va rinnovando nella vera conoscenza secondo l'immagine di colui che lo ha creato. Quindi ora che siete credenti avete un cuore nuovo, ed ora che avete un cuore nuovo dovete anche avere un nuovo comportamento, e questo nuovo comportamento comprende anche un nuovo modo di parlare, un nuovo modo di parlare. Infatti il vostro parlare è descritto nel modo migliore più avanti, al versetto 16, dove dice: la parola di Cristo abiti o dimori in voi abbondantemente con ogni sapienza, istruitevi ed ammonitevi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con gratitudine nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù Cristo, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Quindi il vostro modo di parlare viene profondamente influenzato dalla nuova natura, dalla nuova trasformazione. L'uomo nuovo in Cristo ha una nuova bocca, una nuova lingua ed un nuovo modo di parlare. Quindi la lingua diventa una sorta di cartina di tornasole autentica del cuore. Tornando al capitolo 1, ricordate il versetto 26: se qualcuno fra voi sembra essere religioso, pensa di essere religioso o si presenta come una persona religiosa, ma non tiene a freno la propria lingua, egli inganna il proprio cuore e la sua religione è inutile. Se la vostra presunta salvezza non si manifesta nel vostro modo di parlare, allora la vostra salvezza non è altro che inganno. Quindi potremmo dire, come disse Giacomo al capitolo 2, che la fede produce le opere, ed una delle opere prodotte dalla fede è un nuovo modo di parlare, un modo di parlare che onora Dio. Ora voglio soffermarmi su questo solamente per un momento, affinché comprendiate chiaramente alcune distinzioni teologiche. I veri credenti, segnatevelo, questa è la parola, ok? I veri credenti avranno una lingua santificata. Avete capito? I veri credenti, i veri cristiani, le persone completamente trasformate, coloro che sono state rese nuove in Cristo, avranno una lingua santificata. E permettetemi di aggiungere qualcos'altro. I veri credenti devono avere una lingua santificata. Avete capito? I veri credenti avranno una lingua santificata? I veri credenti devono avere una lingua santificata. E potresti dire: però aspetta un attimo, se l'avremo, allora perché dici che dobbiamo averla? O perché una è una realtà sovrana della nuova nascita, mentre l'altra è la responsabilità umana che spetta realmente a noi adempiere. Quindi questa è la straordinaria tensione ed il paradosso della nostra esperienza cristiana. Se siamo veramente nuovi in Cristo, avremo un nuovo modo di parlare, e se siamo veramente nuovi in Cristo ci assumeremo la responsabilità di assicurarci di avere un parlare puro. Questo è un costante paradosso biblico, se comprendete questo, e ne parliamo molte volte nei nostri studi biblici, ma se comprendete questo allora siete veramente sulla strada per comprendere un mistero che non potrete comprendere pienamente. Però lasciate che vi aiuti e ve lo spieghi in questo modo: che noi siamo stati salvati per grazia sovrana, giusto? Scelti in Lui prima della fondazione del mondo, eppure dobbiamo credere. Dio ci custodisce secondo il suo decreto sovrano, eppure dobbiamo perseverare. Viviamo mediante la potenza sovrana, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, eppure dobbiamo ubbidire. E come direbbe Giacomo, visto che siamo nuove creature, allora sopporteremo le prove e dobbiamo sopportare le prove. Riceveremo la parola e la ubbideremo, e dobbiamo ricevere la parola ed ubbidirle. Mostreremo grazia verso i bisognosi senza parzialità e dobbiamo mostrare grazia verso i bisognosi senza parzialità. Produrremo buone opere e dobbiamo produrre buone opere. In altre parole, non riuscirete mai veramente a sciogliere del tutto questo nodo. Ciò che Dio dice sarà vero di voi deve anche essere vero di voi. Il fatto che Dio lo abbia detto non significa che possiamo rimanere passivi e sperare che tutto accada da sé. E questo è veramente il mistero degli apparenti paradossi dell'esperienza cristiana, dove ci sono una fede autentica, una fede viva, una vera rigenerazione, una vera trasformazione. Allora queste cose saranno il risultato e devono essere il risultato. Dio le produrrà in noi, ma le produce in noi attraverso il nostro impegno nei loro confronti, capite? Questo è il modo migliore in cui possiamo spiegarlo. Quindi quando Giacomo parla della lingua, parla della verità secondo la quale la lingua rivelerà la condizione del nostro cuore e contemporaneamente ci chiama a fare tutto ciò che possiamo fare per assicurarci che essa faccia veramente proprio quello. Quindi non possiamo semplicemente sederci e dire «Oh, Dio dice che sono una nuova creatura, va bene, quindi accadrà tutto da solo». No, Dio dice che siete nuove creature e tutto avverrà, ma non avverrà da sé, avverrà attraverso il vostro impegno reso efficace dallo Spirito. È una cosa molto fondamentale. Quindi seppur questo brano, notate, ok? Seppur questo brano è una dichiarazione sul carattere della fede viva, così come viene rivelata nel nostro parlare, è anche una chiamata a correggere il nostro modo di parlare, perché le due cose vanno di pari passo. Ciò che Dio dice che sarà vero di noi deve essere vero di noi. Dio si occupa del sarà e noi, sottomettendoci alla sua potenza, ci occupiamo del deve essere. Ora, Giacomo quindi presenta 5 ragioni convincenti per aiutarci a controllare la nostra lingua. 5 ragioni convincenti. Ricordate quali erano le prime due che abbiamo esaminato l'ultima volta? La prima, il suo potenziale di far che cosa? Di condannare. Versetti 1 e 2. Fratelli miei, non siate in molti a diventar maestri, sapendo che riceveremo un giudizio più severo, poiché tutti manchiamo in molte cose. E qui Giacomo dice che la lingua ha un enorme potenziale di attirare il giudizio ed usa gli insegnanti come sua illustrazione. Dice che nessuno si affretti ad entrare nel ministero dell'insegnamento, perché la lingua ha un potenziale così grande di condannarvi che non vorrete mai trovarvi in alcuna situazione in cui sarete usando la vostra lingua senza comprendere il pericolo potenziale che vi è coinvolto. Non affrettatevi a diventare insegnanti delle sacre scritture, perché nessuno può evitare di sbagliare con la lingua. E quando siete insegnanti e sbagliate con la lingua, le conseguenze si estendono molto lontano. Ora, notate per favore che non dice nessuno sia insegnante, dice non siano in molti ad essere insegnanti. Coloro che sono stati chiamati, coloro che hanno ricevuto il dono e coloro che sono preparati, va bene. Ma tutti gli altri farebbero meglio a starne lontani a causa dell'enorme potenziale della lingua di dire la cosa sbagliata, di rappresentare in modo errato la verità di Dio e di conseguenza di attirare su di voi un giudizio severo. Ora, lasciate che diventi un po' più personale qui per un momento, ok? È veramente una mia convinzione, e non lo dico molto spesso, ma è una mia convinzione personale, che oggi ci siano fin troppe persone che insegnano la Bibbia, fin troppe. E non sto dicendo che ci sia un qualche brano biblico a cui possa rivolgermi per dimostrarlo, ma penso che quello che Giacomo stia dicendo qui presuppone il fatto che molte persone si affolleranno tra le file degli insegnanti, pur non avendone affatto i requisiti, e così facendo attireranno su di sé, su di loro, delle conseguenze molto severe in termini di punizione, di disciplina da parte di Dio, o comunque vogliate chiamarla. Ma è mia convinzione che vi siano fin troppe persone che insegnano la parola di Dio e che farebbero meglio non farlo, perché non sono adeguatamente equipaggiate, non sono adeguatamente preparate, e a motivo degli errori contenuti nel loro insegnamento stanno attirando su di sé un giudizio più severo di quello che avrebbero mai sperimentato se non avessero mai insegnato. Abbiamo bisogno di meno insegnanti. Sono convinto che abbiamo bisogno di meno chiese, abbiamo bisogno di un maggior numero di insegnanti eccellenti e di un maggior numero di chiese eccellenti, e Giacomo sta chiedendo la stessa cosa, che vi sia la consapevolezza della serietà della questione dell'insegnamento a causa del potenziale della lingua di cadere in errori seri, in errori gravi. Quindi la lingua deve essere controllata a causa del suo potenziale di condannare. In secondo luogo, la lingua deve essere controllata a causa del suo potere di controllare. Se non la controllate, essa può controllare ogni cosa. Versetto 2. Se uno non sbaglia nel parlare, quello è un uomo perfetto e capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Ora, noi mettiamo il morso nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano e guidiamo così tutto il loro corpo. Guardate anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, vengono tuttavia guidate da un piccolissimo timone o dovunque il timoniere desidera. Così anche la lingua è un piccolo membro eppure si vanta di grandi cose. Ora, Giacomo qui sta dicendo, ascoltate, la lingua ha un enorme potere di controllare. È proprio come un morso che, facendo pressione contro la lingua del cavallo, è in grado di controllarne tutto il corpo. È come un timone che, guidato dal timoniere, fa voltare l'intera grande nave. La lingua è un piccolo membro, però si vanta di grandi cose, da ogni ragione di vantarsi di grandi cose, perché, anche se è piccola, può produrre degli effetti di vastissima portata. E soltanto una persona assolutamente perfetta e senza peccato non sbaglierebbe mai con la propria lingua, e solamente Gesù è stato in grado di farlo. Un credente maturo, se cammina nella somiglianza a Cristo, per quanto ovviamente è umanamente possibile, controllerà la propria lingua. Ma noi, tutti che viviamo in questa carne umana, peccheremo con la nostra lingua, e la lingua ha un enorme potere di controllare. Infatti, ciò che abbiamo visto l'ultima volta è che Giacomo dice: controllate la vostra lingua, perché quella è la parte di voi che pecca più di tutte, e se siete in grado di controllare la vostra lingua, allora controllerete anche tutto il resto, perché le dinamiche spirituali che controllano la vostra lingua controlleranno di conseguenza anche tutte le battaglie spirituali minori che riguardano le varie altre parti della vostra umanità. Quindi, quando applicate i mezzi della grazia, gli strumenti della grazia, la disciplina e dalla santificazione della lingua, quello interesserà anche tutte le altre aree, perché la lingua è la prima nel peccare. Peccate con essa più frequentemente che con qualsiasi altra parte del vostro corpo, cioè potete peccare con la lingua anche semplicemente dicendo qualcosa. Come detto l'ultima volta, non potete sempre fare qualsiasi cosa, ma certamente potete dire qualsiasi cosa. Quindi voi peccate più facilmente con la vostra lingua, come anch'io ovviamente, pecchiamo più prontamente con la nostra lingua e pecchiamo anche più potentemente con la nostra lingua. Quindi dobbiamo controllarla a causa del suo potenziale di condannare e del suo potere di controllare. Ora, in terzo luogo, ed è qui che vogliamo riprendere dove ci siamo fermati l'ultima volta, una cosa molto interessante, i versetti 5 e 6 dicono: a causa del suo potere di corrompere. La lingua è molto pericolosa. Nei versetti dal 2 al 5 stava semplicemente dicendo che la lingua controlla, non disse che quello fosse un male, non disse che quello fosse un bene, semplicemente disse che la lingua è un membro che controlla, domina la persona ed è la chiave del suo comportamento. E proprio a causa del suo potere di controllare, essa deve essere controllata. Ora però mostra che la lingua, proprio a causa del suo potere di controllare, è un qualcosa di tremendamente pericoloso. Il potere di controllo della lingua non sempre viene usato a fin di bene, anzi, molto spesso opera per il male, ed un tono decisamente negativo domina le parole di Giacomo mentre egli parla del potere della lingua e del suo pericolo. Guardate di nuovo al versetto 5. Disse: anche se la lingua è piccola, si vanta di grandi cose. Poi dice, ed è proprio qui che il versetto dovrebbe cominciare, con la parola ecco. Qui c'è chiaramente un'interruzione. Dice: ecco quanto grande può essere l'incendio acceso da un piccolo fuoco. Questo dice la versione autorizzata. Ora, questa è un'esclamazione riguardo al pericolo della lingua. Essa possiede una spaventosa potenza distruttiva. E il testo di fatto dice, capite bene, dice quanto grande una foresta viene incendiata da un fuoco così piccolo. Più letteralmente, quanto è grande la foresta e quanto piccolo il fuoco che la incendia. Il contrasto è impressionante. In un incendio boschivo possiamo prendere una sola sigaretta accesa e dare alle fiamme migliaia o perfino decine di migliaia di ettari. Il fuoco è una cosa affascinante. Possiamo prendere una piccola fiammella, piccolissima, e con quella ridurre in cenere un'intera città. Il fuoco possiede una capacità straordinaria. L'acqua non può moltiplicarsi. Se abbiamo una tazza d'acqua e la rovesciamo, non si trasforma mica in un'inondazione, vero? Non può. Però se avete un piccolo fiammifero, potete provocare un incendio boschivo o bruciare un'intera città, perché il fuoco ha la capacità di moltiplicarsi e la lingua non è come l'acqua, è come il fuoco. Ciò che dice può incendiare un'intera foresta. E l'immagine qui è molto vivida, perché tra le sterpaglie secche della Palestina, una piccola scintilla che volava via da un fuoco durante una serata fredda poteva toccare il terreno arido della stagione secca ed appiccare un incendio che avrebbe letteralmente ricoperto tutto il paesaggio, distruggendo ogni cosa sul suo cammino. E questo non lo sappiamo bene qui in California, perché il territorio qui è quasi uguale a quello della Palestina. Nel Salmo 83 leggiamo: «Oh Dio mio, rendili come un turbine, come la stoppia davanti al vento, come il fuoco brucia una foresta e come la fiamma incendia i monti». Il salmista qui sta alludendo al fatto che una piccola fiamma può incendiare un'intera montagna, un'intera foresta. Ora, questa è una verità evidente, questo è quello che chiamiamo un assioma, una verità evidente. Ecco, quale grande foresta può incendiare un fuoco così piccolo? A Chicago, l'8 ottobre del 1871, alle 8:30 di sera, una scintilla ebbe origine nel fienile della signora O'Leary, e prima che tutto fosse finito, quell'unica scintilla, provocata presumibilmente da quell'unica mucca nel fienile della signora O'Leary, bruciò 17.500 edifici, 300 persone morirono bruciate, 125.000 persone rimasero senza casa, e nel 1871 i danni furono stimati in 400 milioni di dollari. Una sola scintilla. Stavo leggendo nel 1903, non stavo leggendo nel 1903, nel 1903 non ero neppure nato, stavo leggendo che nel 1903, voglio dirlo correttamente, stavo leggendo che nel 1903, in una piccola casa in Corea, una pentola di riso traboccò sopra una stufa alimentata a carbone e prima che quel piccolo fuocherello di carbone avesse finito di fare i suoi danni, 3.000 edifici furono completamente rasi al suolo dal fuoco, all'interno di un'area di circa 2,6 km quadrati. Ora, questo illustra il potere del fuoco e ovviamente noi lo comprendiamo. E quindi quello che Giacomo sta dicendo al versetto 5 è: pensate, la parola ecco introduce un'esclamazione, wow, pensate quale grande incendio può accendere una piccola fiamma? E poi il versetto 6 arriva al punto, e la lingua è che cosa? Un fuoco. La lingua è un fuoco. Proverbi 15:28 dice: la bocca dell'empio riversa cose malvagie e cattive, e presenta la bocca dell'empio come un fuoco. In Proverbi 16:27 ci viene detto che l'uomo empio va scavando il male e sulle sue labbra c'è come un fuoco ardente. Tutto ciò che la sua bocca infuocata tocca prende fuoco ed il fuoco si diffonde. Proverbi 26:20 dice: quando manca la legna il fuoco si spegne. Così, quando non c'è il maldicente, la contesa cessa. E l'immagine qui è che il maldicente, cioè colui che diffonde la diceria, la calunnia, il pettegolezzo, la menzogna, è come la legna che alimenta il fuoco. Lo stesso brano di Proverbi al versetto 21 dice: così come il carbone alimenta le braci e la legna il fuoco, così l'uomo litigioso accende le contese. La parola accende significa far divampare. Di nuovo, questa è un'immagine del pettegolezzo, della calunnia e della contesa, che sono come un fuoco che devasta. Nel Salmo 52:2 leggiamo che la lingua escogita malvagità come il rasoio affilato. E anche questa è un'immagine affascinante, no? La lingua è come un rasoio che taglia. Non dimenticherò mai quando, mentre ero uno studente universitario, ho preso in mano il Los Angeles Times e lessi di un uomo che aveva fatto salire in macchina una ragazza che si prostituiva in una strada nella zona est di Los Angeles e la prese con sé per soddisfare i suoi desideri, i desideri della sua carne, e si chinò per baciarla e le aveva tra le labbra una lametta con la quale in un istante gli tagliò via entrambe le labbra, quella superiore e quella inferiore. Una cosa assolutamente incredibile. Quello era il suo modo di vendicarsi degli uomini che in qualche maniera l'avevano ferita in passato. E non penso mai a quella storia senza pensare al fatto che l'unica cosa più devastante, più pericolosa e più potente di quella lametta è la lingua. La lingua è una lametta, un rasoio affilato, dice il Salmo. La lingua è un fuoco che si accende e brucia. E quello stesso Salmo, il Salmo 52:2, quel salmo che dice che la lingua è un rasoio affilato, dice anche ai versetti 3 e 4: tu ami il male più del bene e la menzogna più che il parlar secondo giustizia. Tu ami ogni parola che divora, o lingua ingannatrice, perciò Dio ti distruggerà per sempre, ti prenderà, ti strapperà alla tua dimora. O Dio giudicherà coloro le cui lingue provocano danni. Nel Salmo 57:4 il salmista dice: l'anima mia è in mezzo ai leoni, io dimoro tra uomini che sono come fiamme, figli degli uomini cui denti sono lance e frecce e la cui lingua è una spada affilata. E in Giobbe 19:2 Giobbe dice: fino a quando mi schiaccerete con le vostre parole? Oh, il potere devastante della lingua, capace di mettere in giro una voce e di diffondere una menzogna maligna concepita con intento empio, malvagio, è come un incendio incontrollabile che non può essere fermato. Ricordo moltissime volte che mio padre mi diceva: la mia più grande paura nel ministero è ciò che la gente potrebbe dire. Quella era, ed ancora oggi sono certo che sia, la sua più grande paura, che qualcuno potesse dire qualcosa di falso e così facendo distruggere completamente il suo ministero. E mi diceva, la gente può dire qualsiasi cosa, la gente può dire quello che vuole. Prega che Dio ti protegga dal male delle lingue delle persone che ti calunniano, dal quale potresti anche non riuscire mai a rimediare al danno che fanno. La lingua è un fuoco, la lingua è una cosa devastante e deve essere tenuta sotto controllo. Morgan Blake, un giornalista sportivo della rivista dell'Atlanta, scrisse, credo, un'affermazione interessante. Disse, io sono più letale di una granata sibilante sparata da un obice. Vinco senza uccidere, distruggo le case, spezzo i cuori e rovino le vite. Viaggio sulle ali del vento e nessuna innocenza è abbastanza forte da intimidirmi, nessuna purezza è abbastanza pura da scoraggiarmi. Non ho alcun riguardo per la verità, alcun rispetto per la giustizia, alcuna misericordia per chi è indifeso. Le mie vittime sono numerose come la sabbia del mare e spesso sono del tutto innocenti. Non dimentico mai e perdono di rado ed il mio nome è Pettegolezzo. Ed è per questo che Proverbi capitolo 10 versetto 19 dice che colui che frena le proprie labbra è saggio. Non siate il combustibile per il fuoco di qualcun altro, non siate la legna o il carbone che mantengono acceso il fuoco. E poi notate il versetto 6 di nuovo, e qui credo troviamo la dichiarazione più forte che sia mai stata fatta sul pericolo della bocca. Infatti questa dichiarazione è talmente forte che non sono certo di riuscire a trasmettervi tutto ciò che vorrei. Non ho sufficiente padronanza delle parole per riuscire a comunicarvene tutta la forza, però confiderò che lo Spirito di Dio lo faccia. Questa è la dichiarazione più potente che sia mai stata fatta sul pericolo della lingua. Dice, la lingua è un fuoco, e poi aggiunge questo, un mondo o un sistema, un cosmos di iniquità. È un cosmos di iniquità. Qui ci sono quattro elementi. Così è posta la lingua fra le nostre membra, che contamina tutto il corpo, infiamma il corso o la ruota della natura ed è infiammata, è accesa dall'inferno stesso. Questa dichiarazione è così sconvolgente. A quattro parti, e voglio che seguiate attentamente, ok? Perché ci mettono in guardia riguardo al pericolo della lingua. Primo, è un sistema di iniquità. Ora, questo è un titolo strano per una lingua, un cosmos, giusto? Un cosmos, che noi spesso lo traduciamo con mondo, però non mondo nel senso della terra, non nel senso della terra fisica, ma nel senso del sistema malvagio. E quello che sta dicendo è che la lingua è un sistema iniquo. È un ordine ingiusto, ostile, ribelle, che si trova all'interno della nostra umanità. È un intero potenziale di male che non raggiunge mai lo standard di Dio. È il punto focale dell'iniquità che si manifesta nel comportamento umano. Infiamma tutte le nostre capacità nel suo tentativo di trascinare l'intera persona nel proprio sistema malvagio. Un commentatore disse che è il microcosmo del male fra le nostre membra. La lingua, nella sua umanità carnale, è un sistema vile, miserabile ed empio. Nessun'altra parte del nostro corpo ha un potenziale di disastro così vasto come la lingua. Quindi, prima di tutto, in sé e per sé, la lingua è un sistema di iniquità. È una rete che genera il male. In secondo luogo, notate com'è che adesso poi incomincia con espandere il pensiero qua. In secondo luogo, la lingua è posta fra le nostre membra come ciò che contamina l'intero corpo. E in sé stessa è un sistema empio, malvagio, e poi essa contamina tutto il corpo. È come il fumo di un incendio che macchia tutto ciò che non brucia, macchia ogni cosa. Ricordo che quando ero all'università, un negozio bruciò e tutti dicevano, «Hey, stanno facendo una svendita per incendio?» E io andai lì perché avevo bisogno di una giacca e non avevo molti soldi e ne avevano una a $9. Dissero che era stata danneggiata dal fumo e io pensavo, bene, mi basterà portarla fuori dal negozio, indossarla per un qualche giorno, l'odore se ne andrà e la appenderò fuori all'aria o quello che è, l'aria fredda. E non dimenticherò mai che per tutto il tempo in cui ebbi quella giacca, che arrivai a detestare, ma che avendo un guardaroba limitato ed indossavo quindi spesso, però avevo addosso un persistente odore di bruciato e so che chiunque incontrassi pensava che fossi un fumatore accanito. E come il fumo di un incendio, ricordo persino il colore, azzurro chiaro, era brutta già in partenza. ma era come il fumo che macchia tutto ciò che non brucia. Quindi la lingua è un fuoco impetuoso e ciò che non riesce a consumare lo macchia e lo macchierà con il suo fumo putrido e ripugnante. Quindi abbiamo proprio nel nostro corpo, dietro i nostri denti, era chiuso lì nella nostra bocca, abbiamo questo sistema di iniquità che vuole scatenarsi, e l'avete sentito molte volte ovviamente, e ciò che fa è macchia tutta la vostra persona con il fumo ripugnante, se non con le fiamme stesse delle sue intenzioni malvagie. Giacomo dice che è posta fra le nostre membra, è collocata fra le nostre membra, cioè fra le parti del nostro corpo. E vale a dire che è compresa fra tutte le nostre capacità umane e la lingua le macchia tutte, usa la parola contamina. È una parola molto vivida, viene usata in Giuda 23 e di fatto significa inquinare. Dice, salvatene altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino le veste macchiate o contaminate dalla carne. Qualcosa che è stato reso ripugnante, malvagio, miserabile. Quindi segnatevelo, ok? Una lingua sporca produce in una persona sporca. La lingua sporca macchia l'intera persona. E quel mondo di iniquità che viene liberato nella vostra bocca o brucia o macchia con il suo fumo l'intera persona. È ciò di cui parla Marco 7, versetto 20. Ciò che esce dall'uomo contamina l'uomo stesso. Versetto 23. Tutte queste cose malvagie procedono dal di dentro e contaminano l'uomo. E quali sono queste cose? Boh, fra esse menziona l'inganno, la dissolutezza, le bestemmie, l'orgoglio, la stoltezza e tutte quelle cose comprendono peccati della lingua. E perfino gli altri peccati possono avere un rapporto con la lingua. Quindi una persona viene moralmente annerita da una sola pennellata della lingua. E la parola corpo qui dice che contamina tutto il corpo, significa semplicemente l'intera persona. Corpo viene usato nello stesso modo in cui viene usata l'anima, non si riferisce solamente al corpo fisico, si riferisce alla persona nella sua totalità. Quindi, prima di tutto, nella vostra bocca avete un sistema di iniquità ed in secondo luogo, esso macchierà e brucerà tutta la vostra persona. E guardate in terzo luogo, questo è veramente incredibile perché il pensiero si espande di nuovo. Ed essa infiamma l'intero corso della natura, dice la versione autorizzata. Una traduzione migliore sarebbe sta infiammando al tempo presente il cerchio della vita. Cosa significa? Il pensiero si sta espandendo, no? Prima c'è il sistema di malvagità, secondo esso macchia l'intera persona, ora incendia, ed il greco dice la ruota della nascita o il cerchio della vita. Cosa significa? O tutto il meccanismo della vita. Non solamente macchia voi, ma tocca anche tutto ciò che voi toccate. Influenza tutto il meccanismo della vostra vita, va oltre il corpo e raggiunge ogni persona che fa parte del cerchio della vostra vita. Le persone vi conoscono dal modo in cui parlate, giusto? Vi conoscono dal modo in cui parlate. La lingua va oltre la vostra bocca, macchia il corpo intero, va oltre il vostro corpo e tocca l'intera rete di persone con cui entrate in contatto. Il pettegolezzo, quella cosa ripugnante, le voci, la calunnia, le false accuse, le menzogne, il parlar malvagio, possono macchiare, possono contaminare, possono distruggere intere famiglie. O interi gruppi di persone a scuola, in chiesa o nelle comunità. E poi parla di un quarto elemento, in questa che è la dichiarazione più devastante sul pericolo della lingua. Alla fine del versetto 6 dice, infine è infiammata dall'inferno stesso. Al tempo presente è continuamente accesa, per così dire, dall'inferno stesso. Ragazzi, che pensiero vivido, vero? Veramente vivido. La parola qui per inferno è Geenna. Ed il termine Geenna ha bisogno di essere spiegato, perché in tutto il Nuovo Testamento viene usato solamente nei Vangeli, con questa sola eccezione, questa è l'unica volta in cui appare al di fuori dei Vangeli, di Matteo, Marco e Luca. Il Signore lo usò almeno 10 volte, secondo quanto è stato riportato, ed usò solamente la parola Geenna per riferirsi al luogo eterno del fuoco dove andranno le anime dannate. Possiamo leggere in Matteo ed in Luca le occasioni in cui la usò. È il luogo dove il fuoco non si spegne mai, dove il verme non muore mai, dove la sete non viene mai placata, è quel luogo che brucia eternamente. Ma che cos'è che significa la parola Geenna? Viene tradotta con inferno spesso, ma si potrebbe semplicemente dire che è infiammata dalla Geenna o dalla Gehenna. Che cos'è la Geenna? A sud-ovest di Gerusalemme, io sono stato lì sull'orlo scosceso del Monte Sion, e se guardate verso sud, alcuni di voi sono stati lì, da lì vedete una valle profonda che scende a picco da una parete rocciosa in una valle profonda e bassa conosciuta come la valle di Hinnom. La Genna è di fatto la valle di Hinnom. È una parola greca che traduce l'espressione ebraica valle di Hinnom, Gehenna o Genna. Ora lasciate che vi dica qualcosa su quel luogo. In Seconda Re 23:10, non è necessario che ci andiate, ma in Seconda Re 23:10, il re Giosia, ricordate il giovane Giosia che venne e portò un grande risveglio riconducendo il popolo di Israele a Dio? Una delle cose che fece fu proprio abolire l'idolatria. Una delle forme di idolatria era il sacrificio umano. Gli adoratori di Moloch, M-O-L-O-C, adoravano questo falso idolo offrendo i loro stessi figli nel fuoco perché venissero bruciati a lui, letteralmente sacrifici umani. E quando Giosia divenne re di Giuda, andò e la prima cosa che fece impedì a tutti gli adoratori di Moloch di bruciare i propri figli. Oh, a proposito, il dio Moloch era un toro con le braccia distese, e fra quelle braccia distese ardeva un fuoco ed i bambini venivano deposti sulle braccia di Moloch e bruciati vivi come sacrifici umani. E Giosia pose fine a quei sacrifici e quei sacrifici avvenivano proprio nella valle di Hinnom. Quindi fin dai tempi più antichi la valle di Hinnom era un luogo di fuoco che aveva il fetore della carne dei bambini. E gli ebrei allora, ai tempi, arrivarono a considerare quel luogo con un odio profondo e quella valle così profonda che precipitava giù dall'alto piano di Gerusalemme divenne di fatto la discarica della città. Immondizia, rifiuti, cadaveri degli animali e dei criminali venivano gettati nella valle di Hinnom o la Genna. Ora, per bruciare quei rifiuti, e Gerusalemme ne aveva in abbondanza, ma per bruciare i cadaveri degli animali e dei criminali che vi venivano gettati, il fuoco ardeva continuamente. E vi era un fetore nauseante prodotto dalla combinazione dei rifiuti e della carne che bruciava, e quel luogo divenne conosciuto come la Genna di fuoco, perché il fuoco non si spegneva mai, quindi la Genna divenne un simbolo adatto del fuoco che ardeva continuamente, dei vermi che strisciavano per illustrare un po' il futuro inferno degli empi. Ma in quell'inferno disse Gesù che il fuoco non consuma mai del tutto. E quindi potremmo dire che l'inferno è l'eterna discarica dell'universo. E quindi notate, la lingua è di per sé un sistema malvagio, empio, però influenza l'intera persona riversando la propria sporcizia ed imprime la propria macchia, il fetore ripugnante, il proprio fuoco su tutto il meccanismo della vita, estendendosi fino a tutta la rete di influenza della persona, e ciò che mette in moto tutto quello è il fatto che essa viene infiammata, accesa dall'inferno stesso. In altre parole, dietro a tutto questo c'è Satana. Quella lingua che avete voi e che ho anch'io è uno strumento di Satana per contaminare tutta la vostra persona, per corrompere il vostro cerchio della vita, e tutto quello viene direttamente dalla fossa dell'inferno e conduce nuovamente alla fossa dell'inferno. Insomma, è una descrizione veramente forte, non è vero? Che quadro impressionante della capacità corruttrice della lingua. È terribilmente pericolosa. Terribilmente pericolosa. E non c'è da meravigliarsi che Giacomo quindi sia così profondamente preoccupato che noi teniamo la lingua sotto controllo per l'onore di Dio, a causa del suo enorme potenziale. Ricordate il Salmo 55:21, dove Davide dice: le parole della sua bocca erano più dolci del burro, ma la guerra si trovava nel suo cuore, le sue parole erano più morbide dell'olio, eppure erano spade sguainate. A volte la lingua è così subdola che pensiamo che abbia delle buone intenzioni, seppur invece è malvagia, deve essere controllata. Ed ogni credente si rende conto che nella propria condizione decaduta, nella propria carne, nella propria umanità, rimane ancora il potere devastante della lingua. La vostra lingua, cari amici, non è ancora glorificata. Non sarà meraviglioso avere una lingua glorificata che non farà altro che lodare Dio e parlare secondo giustizia? E quindi dobbiamo controllare la lingua a causa del suo potenziale di condannare, del suo potere di controllare, del suo pericolo di corrompere. In quarto luogo, notereste i versetti 7 ed 8, un punto molto breve, molto diretto, e cercato di usare l'allitterazione in questi ultimi due punti, giusto per aiutarvi a mantenere il filo del pensiero. E quindi ho chiamato questo punto per quanto riguarda la sua natura primitiva. E quello che intendo dire con natura primitiva è che è assai primitiva, è selvaggia, è indomita, è feroce, è incivile, è indisciplinata, incontenibile, irresponsabile, e la lingua combatterà contro ogni tentativo di controllarla. L'avete mai notato? Essa vuole controllare, non vuole essere controllata. Quindi notate quello che dice nei versetti 7 ed 8. Ogni specie di bestie, di uccelli, di rettili e di animali marini può essere domata. Ed è stata domata dalla razza umana. Ma nessuno può domare la propria lingua, perché essa è un male irrequieto pieno di veleno mortale. Ora, quello che sta dicendo è che la lingua è indomabile, è primitiva in questo senso. È incivile, è indisciplinata, umanamente indomabile. Ed è proprio per questo che è così pericolosa. E le lingue delle persone non rigenerate sono ancora più pericolose. È incredibile, veramente, è incredibile come un uomo che voleva fare causa alla Grace Community, nostra chiesa, abbia potuto usare la sua lingua per appiccare un incendio in tutto il mondo allo scopo di screditare tutto ciò che rappresentiamo. Però in effetti è proprio questo quello che accade. E la lingua non può essere domata. E quindi Giacomo sta dicendo che Dio ha dato all'uomo il potere di controllare gli animali, tornando a Genesi capitolo 1, e perfino dopo la caduta Dio ribadì a Noè che sarebbe stato in grado di far entrare tutti gli animali nell'arca. Quando Dio disse li farà entrare a due a due, Dio diede a Noè la capacità di controllare quegli animali per accertarsi che entrassero a due a due. Ed ancora al giorno d'oggi l'uomo domina, l'uomo è ancora in grado di domare gli animali. Siete stati mai al circo? Avete mai visto leoni domati? Avete mai visto uomini mettere la testa nella bocca di un leone? Avete visto persone cavalcare orche? Vuol dire, per la maggior parte l'uomo è in grado di domare gli animali selvatici. Le bestie feroci, grandi, forti, tra le più aggressive, le più letali. Ho perfino visto delle persone, e sono certo che anche voi le avete visto, con serpenti che strisciavano su tutto il loro corpo ed erano in grado di domarli. E quindi dice al versetto 7 che ogni genere, fusses, ogni specie. E poi ne menziona due che di fatto camminano e volano, e menziona quelli che camminano e volano e poi quelli che nuotano e strisciano. Coloro che camminano e volano sono le bestie e gli uccelli, e coloro che strisciano e nuotano sono i serpenti e le creature marine. Naturalmente gli animali più nobili sono quelli che camminano e volano, quelli meno nobili sono quelli che nuotano e strisciano. La parola bestie, therion, quella parola bestie, non viene mai usata per animali domestici, però l'uomo può domare anche gli animali selvatici, può domare gli uccelli, può domare i rettili, può domare le creature del mare, e questo lo sappiamo bene. Tutti sono domati al tempo presente, continuamente vengono sottomessi e sono stati sottomessi lungo tutta la storia dell'uomo. Però nessuno è in grado di domare la propria lingua. Nessuno fra gli uomini può domare la propria lingua. Nessuno è in grado di farlo. Dumanai, nessuno possiede il potere di farlo, la capacità. Perfino tra i credenti la lingua esce dalla propria gabbia. Non è vero? Non riusciamo a controllarla alla perfezione. Giacomo non dice... segnatevelo, ok? Non dice che non può essere domata, dice che l'uomo non può domarla. Cioè, c'è una differenza, vero? Non dice che non può essere domata, dice che l'uomo non può domarla. Chi è che la doma? Dio può, giusto? Tramite la sua potenza. Se il primo peccato riportato dopo la caduta venne da una lingua indomita, ed è proprio così che fu quando Adamo diede la colpa a Dio, allora il primo atto della nuova creazione della Chiesa fu una lingua finalmente domata, perché la prima cosa che accadde dopo la venuta dello Spirito Santo fu che tutti ricevettero, per così dire, delle lingue come di fuoco e che si dividevano e cominciarono quindi immediatamente a parlare delle opere meravigliose di Dio. Il primo peccato fu un peccato della lingua, e la nascita della Chiesa, la lingua purificata parlò delle opere meravigliose di Dio. Però qui Giacomo sta dicendo che la gravità dell'incapacità dell'uomo di controllare la propria lingua selvaggia, la propria lingua feroce, si trova nel fatto che essa è un male irrequieto, è sempre pronta a liberarsi, combatte contro ogni freno, non vuole mai essere trattenuta. Irrequieta è la stessa parola tradotta con instabile in Giacomo 1:8, akatastatos, e poi dice che è un veleno malvagio, un veleno mortale. Non è solamente come un animale in gabbia, un mostro di incoerenza che vuole liberarsi dai propri vincoli. No, però quando riesce a liberarsi porta con sé un veleno mortale, come la lingua del serpente. Romani 3:13 dice che sotto le labbra loro c'è veleno di aspidi. Ricordate il Salmo, forse il 140, versetto 3? hanno affilato le loro lingue come i serpenti, veleno di vipere si trova sotto le loro labbra. La lingua è come un serpente mortale che sputa fuori un veleno mortale. La lingua è un assassino. Il Salmo 64, che è composto di soli 10 versetti, ascoltate quello che dice: ascolta, o Dio, la mia voce mentre prego, preserva la mia vita dal terrore del nemico, nascondimi dal consiglio segreto dei malvagi, dal tumulto degli operai di iniquità, i quali affilano le loro lingue come una spada, cioè la affilano come si affila una spada, i quali tendono i loro archi per scagliare le loro frecce, cioè parole amare, per colpire di nascosto l'integro, o gli integri, o i giusti. E dall'improvviso lo colpiscono e non temono, si incoraggiano a vicenda in un'impresa malvagia, parlano di nascondere dei lacci e dicono: chi li vedrà? Ricercano delle iniquità, portano a compimento una ricerca accurata, il pensiero interiore di ciascuno di loro e del loro cuore sono profondi. Ma Dio scaglierà contro di loro una freccia e dall'improvviso saranno feriti, e così la loro stessa lingua li farà cadere. Tutti quelli che li vedranno fuggiranno via, e da lì continua: Dio rivolgerà contro di loro le loro lingue, ma le loro lingue sono come frecce, lance e spade. La lingua è un assassino. Ricordate i principi degli ammoniti con la lingua di serpente, che dissero delle menzogne contro Davide accusandolo di ipocrisia per aver voluto onorare Nas, il loro re, e suo figlio Hanun? E il risultato fu che il re radunò un esercito composto da migliaia dei propri uomini ed aggiunse dei mercenari. In tutto erano 30.000 soldati di fanteria, oltre ad altri, e li mandò a distruggere Davide a causa di quella menzogna senza alcuna ragione. Ed il risultato fu una terribile strage di 700 conducenti di carri siriani, 40.000 cavalieri ed il loro comandante, tutto a causa della menzogna di un solo uomo. E ricordate che la lingua velenosa di Aman doveva essere lo strumento satanico per lo sterminio degli ebrei da parte dei Medi e dei Persiani nel libro di Ester, però Dio li salvò per mezzo di Mardocheo ed Ester, ed Aman, che avevano tramato ogni cosa con la propria lingua malvagia, fu impiccato alla forca che aveva preparato per gli ebrei. E ricordate quegli uomini dalla lingua feroce che mentirono al re Sedechia riguardo a Geremia, tanto che lo gettarono in una cisterna dove affondò nel fango, Geremia 38. E ricordate le labbra irrequiete, sempre in movimento e velenose, dei capi dei giudei, i quali accusarono il più grande profeta mai vissuto, Giovanni Battista, di avere un demonio, ed accusarono l'immacolato figlio di Dio di essere un mangione ed un ubriacone, un amico degli emarginati ed un peccatore posseduto da un demonio. Ed il risultato fu che sia Giovanni Battista che Cristo furono uccisi. Molte persone sono morte a causa del veleno mortale della lingua, perfino il nostro stesso Signore. I nemici del Vangelo, con le loro lingue infuocate, indussero segretamente alcuni uomini a mentire riguardo a Stefano, e dicendo che aveva pronunciato le bestemmie contro Mosè e contro Dio, e con le loro parole sobillarono il popolo e lo lapidarono, come ci racconta Atti capitolo 6. E quando Paolo arrivò a Gerusalemme, in Atti 21, i giudei provenienti dall'Asia sobillarono il popolo contro di lui, accusandolo falsamente di aver fatto entrare un gentile nel tempio, e trascinarono Paolo fuori per ucciderlo, ma esso fu salvato dai romani, mentre tentavano di ucciderlo a forza di percosse. Trascorse più di 2 anni in prigione per quello. E gli esempi potrebbero continuare. Tale è il potere ed il pericolo della lingua. Essa è un veleno mortale. Mortale, un'arma letale. Un'arma che uccide, distrugge la reputazione, uccide la gioia, uccide la pace, uccide l'amore, uccide ogni cosa che incontra sul proprio cammino. Quindi la lingua deve essere controllata a causa del suo potenziale di condannare, del suo potere di controllare, del suo pericolo di corrompere e della sua natura primitiva che si oppone ad ogni tentativo di controllo. Infine, e questa è stata una P veramente difficile da trovare per il nostro schema, la perfidia significa slealtà, significa qualcosa di deliberato. Si riferisce ad una violazione della fiducia, una violazione deliberata della fiducia. Significa infedeltà, ipocrisia, incoerenza, doppiezza. La lingua e la sua perfidia nel compromettere. La lingua è un ipocrita. Oh, quanto è ipocrita. In un momento è pronta a dire una cosa ed in un altro momento un'altra. Non è vero? Non è forse così? Certamente. Notate che la lingua può essere nobile, versetto 9. Con essa, cioè con la lingua, benediciamo Dio. Dio, il Padre. Non è meraviglioso? La vostra lingua, la mia lingua può essere usata per benedire Dio, Dio il Padre. Questo, tra l'altro, è molto rilevante per i giudei a quali Giacomo stava scrivendo, perché ogni volta che menzionavano il nome di Dio, lo facevano sempre seguendo le parole benedetto sia Lui, E quindi con la loro lingua benedicevano sempre Dio, di continuo. 3 volte al giorno dovevano ripetere lo Shemana Esrei, le 18 preghiere chiamate elogi o benedizioni, ed ognuna di quelle 18 preghiere che recitavano 3 volte al giorno terminava con benedetto sei tu, o Dio. Ed era consuetudine per il giudeo benedire continuamente Dio con la propria lingua. I salmi sono pieni di benedizioni del genere. E la funzione più meravigliosa della lingua è proprio quella di benedire Dio. Quindi al versetto 9 dice: con essa noi benediciamo Dio, persino Dio Padre. Eppure, seguite il pensiero, eppure con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Questa è la doppiezza, giusto? Questa è l'ipocrisia, questa è la perfidia della lingua, il suo tradimento. La stessa lingua che benedice Dio maledice coloro che sono stati fatti a sua immagine, li calunnia, li critica, li accusa, li maltratta con ira, con gelosia, invidia, odio ed amarezza. Maledire ovviamente significa desiderare il male per qualcuno, e l'uomo è fatto a somiglianza di Dio ed è tra l'altro una somiglianza indistruttibile. È stata deturpata, ma è una somiglianza indistruttibile. Perfino l'uomo decaduto, l'uomo peccatore, è comunque a somiglianza di Dio. In quale senso? Nel senso che l'uomo come Dio è razionale, l'uomo come Dio è un essere personale, l'uomo come Dio è morale, l'uomo come Dio è consapevole di sé, l'uomo possiede una volontà, una conoscenza, la ragione, l'uomo può conoscere, può amare, l'uomo può agire sulla base del pensiero razionale, delle motivazioni, delle intenzioni. E quindi è fatto ad immagine di Dio. E com'è che può l'uomo benedire Dio e maledire l'uomo stesso, quando l'uomo è fatto ad immagine di Dio? E quindi al versetto 10 ci viene detto che dalla stessa bocca procedono sia benedizione che maledizione, dalla stessa bocca, benedizione e maledizione. Proprio così. E vi sono moltissimi esempi di questo, non solamente nella scrittura, ma certamente anche nella vita di tutti noi. Pensate, le stesse bocche dei farisei che con lo stesso fiato benedicevano Dio, maledicevano Cristo. E poi mi viene in mente sempre la bocca di Pietro, che disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e poche settimane dopo impreca con veemenza, dicendo: io non conosco quell'uomo. La stessa bocca. La bocca dell'apostolo Paolo pronuncia delle verità gloriose, verità meravigliose, e poi in Atti 23 maledice il sommo sacerdote di Dio con un linguaggio che non ha alcun posto nella bocca del servo di Dio. Dio ti colpirà, parete imbiancata, dice. Dalla stessa bocca, dalla mia bocca, dalla vostra bocca, dalla bocca di tutti noi procedono benedizioni e maledizioni. E quindi alla fine del versetto 10 dice: fratelli miei, queste cose non devono essere così, non è giusto. E questa tra l'altro è una negazione molto forte, viene usata solamente qui in tutto il Nuovo Testamento, è molto forte. O cre, non è giusto, sta dicendo, questo non è giusto. Ogni modo di parlare profano è incoerente, è inaccettabile, è un compromesso. Dio ci ha salvati, e quando Dio ci ha salvati ci ha trasformati, e quando ci ha trasformati ci ha dato la capacità di parlare in modo nuovo, e si aspetta che parliamo in quel modo. È un'incoerenza intollerabile. E Giacomo illustra ciò che è evidente con 3 immagini, versetto 11. Una fonte fa forse sgorgare dalla stessa apertura acqua dolce ed acqua amara? O qual è la risposta? La risposta è no. Una fonte fa sgorgare, il verbo far sgorgare significa erompere o zampillare, dalla stessa apertura, la stessa ope, lo stesso foro, la stessa fessura nella roccia, acqua dolce ed acqua amara? Naturalmente no, è impossibile. E qui ovviamente la domanda si aspetta una risposta negativa. Meti richiede una risposta negativa. Non può essere gluku, che è la parola greca per dolce, ed anche picros, imbevibile. È un'illustrazione semplice, non è vero? Non potete avere una sola fonte che faccia sgorgare acqua dolce ed acqua amara. Versetto 12. Può forse il fico, fratelli miei, produrre olive? E che dire di questo? Una vite può forse produrre fichi? Assolutamente impossibile. Assolutamente impossibile. Lasciate che la natura vi insegni ciò che è evidente. Non potete avere acqua dolce ed acqua amara che escono dalla stessa fonte, e non potete avere olive su un fico, e non potete avere fichi sulla vite. E poi arriva l'affermazione di fatto, che di fatto conclude il brano. Versetto 12. Così? Così? Conclusione, ok? Così, dunque, nessuna fonte può produrre insieme acqua salata ed acqua dolce. Questa è la conclusione, amici miei, non è una domanda. Sta dicendo che un cuore puro, un cuore rinnovato, non può produrre acqua amara ed un cuore amaro non può produrre acqua dolce. Quindi il sapore di ciò che ne sgorga rivela la natura della sorgente, giusto? E così ritorna proprio il punto di partenza. I veri credenti saranno rivelati nel loro modo di parlare, e se siete dei veri credenti, quello dovrebbe essere visibile nel vostro modo di parlare, e sarà visibile dal vostro modo di parlare. Voi potreste dire, però aspetta un attimo, ogni tanto c'è un po' d'acqua amara in mezzo a quella dolce. E lo so, però Giacomo sta tracciando per noi delle linee precise, e sta dicendo che è una verità evidente che l'acqua salata non può uscire da una fonte d'acqua dolce. È una verità evidente nella vostra vita che, se siete stati trasformati da Cristo, il vostro modo di parlare lo dimostrerà. Questo è quello che sta dicendo. Un fico deve avere come propria sorgente un albero di fichi. Un grappolo d'uva deve avere come propria sorgente la vite. Un'oliva deve avere come propria sorgente un ulivo. L'acqua salata ha come sorgente il sale. L'acqua dolce ha come sorgente l'acqua dolce. Le parole amare provengono da un cuore amaro. Le parole critiche provengono da un cuore critico. Un modo di parlare diffamatorio e privo d'amore procede da un cuore al quale l'amore di Gesù è estraneo. I veri credenti saranno rivelati dal loro modo di parlare e devono essere rivelati dal loro modo di parlare. E quindi Giacomo affronta tutto questo tenendo presente quella tensione. E in un momento sta dicendo se siete cristiani le cose saranno così, in un altro momento sta dicendo se siete cristiani le cose devono essere così. E quindi seppur sta dicendo che questa cosa è vera, ci chiama ad assicurarci che lo sia. Ed è questa la tensione nella quale dobbiamo vivere. In Luca 6... versetto 43, Gesù disse: un albero buono non produce frutto cattivo, né un albero cattivo produce frutto buono, poiché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del proprio cuore trae fuori ciò che è buono, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del proprio cuore trae fuori ciò che è malvagio, perché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. E credo che Giacomo avesse in mente proprio quel brano quando scrisse queste parole. In realtà stava facendo riferimento a quello che aveva detto il nostro Signore. Il vero credente si riconosce dal suo modo di parlare. Il vero credente parla con una lingua che è tenuta sotto controllo. E Pietro dice che il vero credente amerà la vita. Prima Pietro 3:10, e vedrà dei buoni giorni. Dice: trattenga la propria lingua dal male e le proprie labbra dal parlare con inganno. Da una parte lo faremo, dall'altra parte dobbiamo farlo. E quindi Giacomo ci mette in guardia riguardo a due cose. Primo, che noi siamo rivelati dalla nostra bocca. Secondo, che la nostra bocca possiede un enorme potenziale di provocare disastri. E così facendo ci chiama ad avere una lingua domata. E se ce l'avremo, se ce l'abbiamo, quella sarà prova che siamo cristiani. E se ce l'abbiamo, quella è prova che stiamo camminando nell'obbedienza. E nel mentre guardate la vostra vita, miei cari, se vedete uscire dalla vostra bocca quelle cose che non dovrebbero uscire, dovete confessarle come peccato e dovete abbandonarle. Ed il modo in cui reagite in quei momenti in cui dalla fonte dolce esce l'acqua amara, quella è la chiave della vostra forza spirituale, la chiave della vostra efficacia, della vostra potenza spirituale. Ora ci sarebbe molto altro da dire, però preghiamo. Padre, ti ringraziamo ancora questa sera per la tua parola che ci hai rivelato. Aiutaci a controllare la nostra lingua. Dacci la forza di farlo. Fa sì che possiamo essere uomini buoni che dal buon tesoro del nostro cuore traggono cose buone e sorgenti d'acqua dolce che fanno sgorgare acqua dolce. Fa sì che ogni volta che apriamo la bocca possiamo comunicare grazia a coloro che ci ascoltano. Oh Signore, ci viene in mente quel brano meraviglioso, veramente meraviglioso, dell'Apostolo Paolo lì in Efesini 4, dove ci dice che nessuna parola corrotta esca dalla vostra bocca, ma solamente quella che è buona per l'edificazione secondo il bisogno, affinché comunichi grazia a coloro che ascoltano. E ricordiamo che la Scrittura dice che il vostro parlare sia sempre condito con grazia e sale. Oh Signore, fa sì che ci riconoscano non solamente da ciò che facciamo, ma anche da ciò che diciamo. Fa sì che possiamo essere caratterizzati da un parlare santo e che proprio per quello possiamo essere riconosciuti come tuoi figli. E ti ringraziamo perché ci rendi capaci di farlo, visto che ci hai dato un cuore nuovo e con esso ci hai dato anche una lingua nuova. Quindi noi benediciamo il tuo nome, per amor del Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.